Carta di Corinto, 13-14, che sono due capitoli uniti insieme, che fanno blocco col capitolo 12, e anche, si può dire, col capitolo 11, come un'unica sezione di direttive, di risposte che Paolo dà alle domande che gli hanno fatto, ai problemi che gli hanno esposto, a proposito della vita della comunità cristiana di Corinto nei momenti soprattutto delle assemblee plenarie, cioè della riunione che doveva verificarsi tutti insieme o perlomeno tra varie comunità di base, dovevano essere dei momenti assembleari comuni durante i quali si ponevano dei problemi, delle difficoltà o delle cose che non andavano bene, quindi l'Apostolo interviene prima di tutto sul modo come le donne stanno in assemblea, poi interviene sul modo come si prepara la celebrazione dell'Eucaristia con il famoso pasto precedente, e poi interviene sul rapporto che devono avere tra loro le varie doti spirituali di cui erano evidentemente molto dotati i cristiani di Corinto e che li portavano ad una forte presenza partecipativa, presentativa, quindi durante le assemblee. Questi interventi che venivano fatti durante la riunione assembleare comune avevano evidentemente delle caratteristiche di farraginosità, di disordine oppure di rivalità, di sovrapposizione, che necessitavano di un criterio, di una regola fondamentale, di un'impostazione fondamentale. Allora qui Paolo, come abbiamo visto, usa innanzitutto come strumento per dare questa regola, usa innanzitutto l'immagine del corpo, fatto di molte membra che hanno la propria funzione diversa, ma lavorano tutte per lo stesso organismo e quindi le une per le altre. E poi, al posto dell'immagine del corpo, teorizza nel breve capitolo 13 il principio supremo della carità come segreto, come la chiave della costruzione di un corpo o della gestione delle assemblee come un unico corpo. E poi nel capitolo 14 la coda di questa lunga sezione dà le direttive precise, concrete sui rapporti che devono avere tra di loro i due carismi che evidentemente facevano più problema, e cioè quello della profezia e della glossolalia, come si dice con una parola greca. Profezia, il prendere la parola durante l'assemblea per dire ciò che la parola di Dio suggerisce, detta alla comunità di Corinto e alle circostanze che sta vivendo, la glossolalia o il parlare in lingue, che è invece un fenomeno, diciamo così, straordinario e strano, di un segno della presenza in mezzo alla comunità cristiana di una energia, di un'istanza, di una spinta, di una regia superiore alla iniziativa e alle capacità umane, ma un segno molto ambiguo perché portava appunto dei fratelli della comunità a esprimersi in maniera molto incomprensibile, molto ambigua per questo, e soprattutto la straordinarietà di questo fenomeno faceva tendere i fratelli che lo avevano a prendere il sopravvento, ad invadere, ad occupare il primo posto, il posto centrale dell'attenzione della comunità durante le sue riunioni plenarie. Allora, nel capitolo 14 si danno precise direttive a questo riguardo, si dice quale di questi due carismi deve avere la precedenza sull'altro e in che modo si devono non solo coesistere, ma completare o rapportare a vicenda. Si conclude infine il capitolo 14 e tutta la nostra lunga sezione tornando ad una direttiva che riguarda la presenza delle donne nella comunità che evidentemente nella comunità cristiana di Corinto avevano preso il verso di prendere la parola, mentre in tutte le comunità giudeo-cristiane che esistevano prima della comunità di Corinto, come del resto nelle sinagoghe giudaiche dell'epoca di Gesù, vigeva la regola che la donna in pubblico non prendesse la parola. Ecco, così una serie di cose, vedete, tutte legate all'unico denominatore comune delle assemblee della comunità. I problemi che gli si pongono. Ora, questo è un po' l'insieme della nostra sezione. Se c'erano rimaste delle cose da chiedere sul capitolo 12, che l'altra volta avevamo un po' trattato, ci ritorniamo sopra. E se no, se c'è qualcosa che riguarda i capitoli 13 e 14, che avremmo da guardarci per questa sera, ci occupiamo di questo.
Questa cosa della donna che non si deve parlare in pubblico nella comunità giudeo-cristiana, lei la possiamo in qualche modo attualizzare oppure se è stato fatto così che va inserito nel contesto storico?
Sì.
Quello della sapienza, poi magari di quel gioco. Così era la fede della speranza, ma già. Una definizione di fede e di speranza.
Qui nel capitolo 14 insiste molto sul carisma della profezia, no? Dice, chiedete soprattutto il carisma della profezia. Ma prima di fare non aveva detto che i carismi erano dono di Dio, quindi perché adesso qua dice di chiedere e di insistere per quello? Cioè se i carismi sono doni di Dio, sarà Dio che li dà e non noi a chiedere quello o quell'altro.
Dove sarebbe questo?
Aspirate pure e dunque dove dello Spirito, soprattutto alla profezia. Il capitolo 14, il primo versetto. Poi dopo, insomma, praticamente lo dice varie volte, giù, poi conclude il capitolo ripetendolo. Dunque, fratelli miei, aspirate alla profezia. Beh, preferire quello. cioè mi pare che non basti aspirare alla profezia o a qualcos'altro per averla, cioè se è un dono di Dio uno ce l'ha o non ce l'ha.
La questione delle donne, come nel capitolo 11, torna fuori alla fine della nostra sezione, vedete nei versetti da 34 in poi, 40, 39. Come nel capitolo 11, evidentemente si capisce anche da qui che nella comunità di Corinto, dove evidentemente i membri della comunità non erano prevalentemente ebrei, erano invece greci, quindi figli di un'altra cultura, anzi abitanti di una metropoli internazionale dove c'era un sincretismo di culture, no? Calderone, no? Insieme di varie influenze culturali che erano un po' come fuse insieme nel grande calderone della metropoli, ecco, evidentemente nella comunità cristiana di Corinto le donne non si comportavano né nel modo di presentarsi in pubblico nell'assemblea, nel modo di vestirsi, né anche nel modo di comportarsi quando si riunivano in assemblea, non si comportavano affatto con le caratteristiche con cui erano abituati a vedere e considerare le donne nelle comunità, nelle assemblee, nelle sinagoghe giudaiche, dove la donna aveva tradizionalmente, istituzionalmente, giuridicamente, soprattutto in pubblico, una posizione subalterna rispetto a quella dell'uomo, come veniva teorizzato, ricordate, nella prima metà del capitolo 11, prendendo tutto la Bibbia, dicendo che l'uomo è stato creato prima della donna, non era l'uomo che veniva dalla donna, la donna che veniva dall'uomo, quindi una subalternità giuridica, sociale, era biblicamente fondata, eccetera, tutta questa giustificazione che veniva data là, vi ricordate, era per motivi disciplinari, vi ho detto. Ecco, anche qui, a maggior ragione che là, dove quando si parlava solo degli abiti, dell'abbigliamento, anche qui, dove si parla invece del prendere la parola, a maggior ragione si danno delle direttive di carattere disciplinare, il cui contenuto però non verte tanto sul rapporto tra i sessi, come vi avevo fatto notare anche là. Mentre noi oggi siamo così fortemente sensibili a questo tema del rapporto tra i sessi, la pari opportunità, la pari dignità, ecco, a quei tempi questo non era davvero un baricentro culturale, un centro di attenzione come adesso. E poi si vede dal modo come parla, come parla l'autore qui, che il fondo della questione non è tanto il rapporto tra i sessi, quanto invece il modo come si comportano le altre comunità cristiane precedenti a quella di Corinto e alle quali la comunità cristiana di Corinto si aggiungeva come l'ultima arrivata. Infatti al versetto 34 si comincia dicendo: come in tutte le comunità dei fedeli, questa è la motivazione, le donne nelle assemblee non prendano la parola Poi, forse che la parola di Dio è partita da voi, oppure voi siete gli ultimi ai quali è arrivata. Si vede bene che, insomma, la motivazione di questa norma, che è chiaramente disciplinare, ha come motivazioni le motivazioni che vi accennavo l'altra volta per quanto riguarda il capitolo 11, e cioè è quelle di far trovare a proprio agio in ogni comunità cristiana chiunque vi capitasse dal di fuori, da un'altra comunità cristiana, in modo che cioè, soprattutto nelle comunità cristiane delle metropoli e delle metropoli che si trovavano sulle vie, sulla via maestra dei grandi commerci e comunicazioni internazionali di allora, come era Corinto, che si trovava proprio al centro della via principale di comunicazione tra est, diciamo oggi, Medio Oriente e ovest, diciamo oggi l'Italia e l'Europa, l'obiettivo era quello di far sì che se in queste comunità della metropoli capitavano altri cristiani di altre comunità del Medio Oriente, palestinesi per esempio, non si trovassero completamente spiazzati e quindi non si sentissero più a casa propria, perché trovavano tutta un'altra mentalità, tutta un'altra lingua, tutto un altro modo di vestire, un altro modo di comportarsi, tutto un altro modo che ribaltava o capovolgeva addirittura le proprie abitudini, e quindi poteva spiazzare, creare disagio e al di là del disagio inoculare il sospetto che le comunità cristiane della metropoli e di origine pagana o non ebraica fossero da mettere in riga perché presentavano delle caratteristiche assolutamente fuori dalla strada buona. Siccome questi problemi di rapporto tra le comunità delle metropoli pagane e le comunità originarie della Palestina si ponevano, secondo il libro degli Atti, lo veniamo a sapere, si ponevano frequentemente i problemi di buon vicinato, di rapporti fraterni o meno, di tensioni, di polemiche, di scandalo, insomma meraviglia perché il modo come Paolo fondava le comunità non teneva conto del primato assoluto delle disposizioni contenute nella legge di Mosè o delle abitudini dei padri dei, così come era in Palestina. Siccome c'erano questi problemi, Paolo sta molto attento a che nella comunità di questa metropoli internazionale non si assumono dei comportamenti abituali e delle caratteristiche dell'assemblea pubblica di fronte alle quali altri cristiani provenienti dalle comunità cristiane più antiche e quindi più autorevoli si venissero a trovare spiazzati e quindi facessero delle brutte considerazioni e tirassero delle conclusioni, diciamo, che gettavano il sospetto sulla comunità cristiana fondata da Paolo o non fondata o non formata prevalentemente da giudeo-cristiani. La seconda lettera alla comunità cristiana di Corinto in effetti testimonia di una gravissima tensione che è successa evidentemente dopo su questi argomenti. Nella comunità cristiana di Corinto qualcuno è andato a soffiare sul fuoco di queste diversità per farne un argomento di accusa e di mormorazione contro l'evangelizzazione portata avanti da Paolo. Allora, se si ricorda queste cose, si capisce che l'argomentazione qui portata, il nocciolo della questione, non è il rapporto tra i sessi, ma il rapporto fra la comunità cristiana precedente, giudeo-cristiana, più antica, più autorevole, abituata diversamente, e le comunità cristiane più giovani, soprattutto dei punti strategici del mondo di allora, nelle metropoli come Corinto, e che erano formate non da, prevalentemente da ebrei, ma prevalentemente da non ebrei convertiti, per lo stesso motivo, cioè per garantire e manifestare concretamente la unione di queste giovani comunità della Grecia con quelle della Palestina, ci risulta dalla fine dell'ultimo pezzo, dell'ultimo capitolo di questa lettera e poi soprattutto dalla seconda lettera alla comunità cristiana di Corinto, che Paolo ha inventato un'iniziativa, anche questa finalizzata a questa armonizzazione tra le comunità dell'est e dell'ovest, che è la famosa raccolta di offerte, questo gesto clamoroso di solidarietà, di fraternità, di condivisione dei beni tra le comunità della Grecia e quelle della Palestina. Di questa iniziativa della colletta si farà un accenno alla fine della nostra lettera, ma soprattutto ci saranno ben due capitoli dedicati a questa iniziativa nella seconda lettera alla comunità cristiana di Corinto. Dunque tutto questo per dire che il nostro traduzione non era quello che noi oggi invece abbiamo in mente, e quindi non fa contrasto con il problema che noi oggi abbiamo in mente, perché si trattava di un'altra situazione nella quale il nostro della questione non era tanto il rapporto fra i sessi, invece era quello tra le comunità cristiane più antiche, più giovani, più giudaiche, meno giudaiche, no? Più cristiani, più internazionali. Ecco, in questo senso si può dunque attualizzare, però non sulla via del rapporto tra i sessi, ma su quest'altra via, che è quella poi su cui si muove anche allora la lettera, e cioè quella dei rapporti tra le comunità cristiane. Bisogna che le comunità cristiane abbiano alcuni elementi di unità visibile perché si veda e si sperimenta da chiunque gli si trovi, proprio agio, sperimenti l'essere a casa propria. Di qui la necessità di avere un denominatore comune di fondo tra tutte le comunità cristiane in tutte le culture diverse, in tutte le epoche diverse, qualcosa che permane di fondo costante in mezzo alle mutazioni che invece sono anche necessarie quando il cristianesimo ha vissuto in epoche diverse, in circostanze diverse, in culture diverse, in nazioni diverse. Tuttavia anche così bisogna che tutte abbiano alcuni connotati comuni. È il famoso problema, diremmo noi oggi con le parole del credo, della cattolicità della Chiesa. Credo la Chiesa una, santa, cattolica, diciamo nel credo. Ecco, una, e se è una dappertutto è la medesima, cattolica però destinata a tutte le culture, a tutti i popoli, a tutte le epoche, quindi che al tempo stesso deve avere un occhio alle diversità, alle mutazioni indispensabili per incarnare la fede cristiana, la rivelazione biblica in destinatari diversi, su terreni diversi, e un occhio all'appartenenza alla stessa fede, alla stessa comunità, alla stessa famiglia. Qui si teorizza, come vedete, tra le righe, la necessità della fraternità chiesa, della comunità, comunione tra le chiese, delle varie civiltà delle varie epoche, la necessità di mantenere un'identità di fondo, pur con tanti simili, pur nella diversità. C'è un problema di attualizzazione e di incarnazione del cristianesimo, e quindi un problema che deve mettere insieme l'unità, la diversità, la necessità della riforma e il permanere delle stesse ispirazioni, che è un problema reale, noi lo abbiamo sperimentato nella nostra generazione, ma in un modo, in altri modi lo sperimentano, lo continuano a sperimentare le generazioni cristiane dei paesi di missione, ma anche noi, qui nelle nostre vecchie chiese europee, abbiamo sperimentato qualcosa del genere quando ci siamo trovati di fronte alla riforma conciliare, che nel giro di pochi anni ha fatto dei grossi cambiamenti esteriori, nel vestito, così, nel comportamento, no, delle comunità cristiane. Questo ha messo molto a disagio, ha creato dei problemi di coscienza e delle polemiche, delle tensioni non indifferenti all'interno delle nostre vecchie chiese europee. Ancora oggi ribalzano nei giornali le polemiche perché cambiano il Padre Nostro, come dicevo l'altra volta, questo verbo incriminato, demonizzato, cambiare, cambiano la fede è sempre quella, la fede non si cambia, che per un verso ha un'istanza fondamentalmente giusta, che è quella della casa comune e della unica rivelazione, per l'altro rivela una sclerotizzazione delle comunità cristiane che non ammette più o non tollera più nessuna forma di cambiamento, quasi che fosse un'eresia, mentre ogni organismo vivo cambia, mantiene la stessa identità pur nel mutare. Nel capitolo 13 Paolo dice: quando ero bambino ragionavo da bambino, e adesso che sono diventato adulto ho smesso le cose caratteristiche da bambino, ma sono sempre io, tra le righe, no? Ecco, questa è un po' la storia di ogni comunità cristiana, non solo allora ma anche oggi. Da una parte è necessario avere dei minimi di convergenza o dei connotati di appartenenza reciproca uguali dappertutto, in tutte le epoche, in tutto il mondo, perché se uno va a frequentare una comunità cristiana dell'Africa o una comunità cristiana dell'Europa o del Giappone o dell'America Latina, pur nella diversità o in una certa caratteristica diversità, bisogna che ritrovi identità, altrimenti si troverebbe completamente spaesato. Ora, questa questione del comportamento delle donne a quei tempi non era una questione di cornice o di periferia, era una questione di fondo, perché era una questione di cultura, quindi toccava, diciamo così, le radici dell'impostazione mentale dei cristiani. E da allora Paolo sta particolarmente attento a far sì avvengano degli equivoci e delle lacerazioni in nome di una diversità culturale. Come aveva detto nella sezione degli idolotipi, vi ricordate? Quelli che pensano che mangiare la carne ma anche il vino non è niente, hanno ragione, però bisogna che abbiano un occhio ai fratelli che invece pensano che questa è una colpa. Un punto tale che arriva a dire, no, la frase famosa: se io devo scandalizzare, dar danno, creare un problema di coscienza a un mio fratello per cui Gesù è morto, piuttosto che fare questo preferisco non mangiare più carne mai in eterno. Per questa via, no, cioè, tocchiamo una cosa che è sempre attualizzabile, cioè il primato della carità o il primato della fraternità, diversità nella Chiesa, no? Cioè dell'unione nella diversità nell'unità, che è una cosa molto importante anche oggi, sicuramente attualizzata. Per questa via mi sembra che si veda bene, no? Che anche questo modo di parlare, chiamiamolo così, ecumenico o attento all'unità nella diversità o al fare insomma in modo che tutte le comunità cristiane abbiano un minimo di comuni caratteristiche che facciano sentire sempre a casa propria tutti, ecco, questo mi sembra una cosa di fondo e quindi attualizzabile anche oggi.
Dal punto di vista storico, no? Questo atteggiamento, la considerazione che dalla donna a San Paolo, noi sappiamo che nel mondo antico dove romano la donna era considerata messa inferiore, no? Lui fa quei discorsi lì non per motivi di differenza sessuale, ma per i motivi di quel che ha dire. Però voglio dire, le posizioni di San Paolo dopo non ha avuto una sottolineatura ancora ulteriore di questa diversità uomo e donna, per cui nei tempi questa parità uomo e donna è stato sempre un grande problema, e la Chiesa poi forse non ha dato un contributo come avrebbe potuto dare, frenata da questi atteggiamenti dottrinari di San Paolo.
Ma non so quanto abbiano influito su questa cosa questi di Paolo, perché insomma chi è che li conosceva, li poteva anche tirar fuori magari usandoli come arma per una certa concezione o cultura di tipo patriarcale, però di fatto non è che i fatti, cioè la storia del cristianesimo, non è che sia stata bloccata dar vita a una promozione della donna o dell'iniziativa della donna nella Chiesa per questi motivi, perché risulta dalla storia del cristianesimo anche medievale, oltre che antico, oltre che moderno, che non è stata impedita una presenza e un'azione pubblica della donna in modo assoluto, è stata impedita in alcuni casi, è stata invece tollerata in altri, come ad esempio le grandi figure femminili della storia del cristianesimo testimonia. D'altra parte una vera e propria cultura femminista è maturata soltanto nel nostro secolo in Europa. Prima del nostro secolo nessuno si sognava questi problemi, neanche per sogno. Il vero e proprio problema cultura femminista, come si dice, è di questi ultimo cent'anni più o meno anche croce, e parimenti una rivoluzione nei rapporti fra i sessi, la cosiddetta rivoluzione sessuale, è caratteristica della rivoluzione industriale in poi, quindi sempre del nostro secolo. Prima del nostro secolo, storicamente parlando, è difficile pensare a un simile problema.
Ma mi pare che Mario volesse dire, cioè, quanto questa predicazione di atteggiamento di San Paolo abbia influito proprio a rallentare, cioè a ritardare questo riconoscimento di parità, almeno a livello di...
Nel nostro secolo?
Perché qui mi pare, cioè nella storia, nei secoli...
La storia precedente al nostro secolo, non di sicuro.
Comunque lui è particolarmente duro. Adesso al di là c'è, cioè, la questione,
c'è
che
l'interpretazione,
no,
che
aspetta, scusa un attimo. No, la prima interpretazione. Lui ha spiegato benissimo, tu hai spiegato benissimo, io ho capito, c'è, cioè, il discorso disciplinare, il discorso dell'uniformità, dell'ecumenismo, eccetera. Però al di là di questo, a me pare che lui fosse proprio convinto della inferiorità, perché sta a sentire qui lui dove dice, ma guarda che questo è grave. Se vogliono imparare qualche cosa, interroghino a casa i loro mariti. Sì. Dunque, se queste non avevano capito niente nell'assemblea, non vedo come potessero capire qualcosa di meglio dai mariti.
perché di sì, cioè vuol dire che proprio li riteneva deficienti.
No, no, esatto, no. Non è così, non è così.
Guarda che certe volte, io sono una donna, però certe volte veramente le donne fanno le figure.
Anche gli uomini, abbi pazienza.
Non è vero, allora no, parla di più, parla. No, no, certe volte questo vorrebbero
decisione conferma.
No, no, mi dispiace, ma su questa frase, se vogliono imparare qualcosa, intervengono a casa i loro mariti. Perché cioè marito, questo mi pare proprio offensivo, cioè non è una questione di...
È offensivo per te.
Di disciplina.
No, no, è offensivo perché uno lo recepisce. Come ti ho detto l'altra volta, dentro i nostri quadri mentali.
Erano state nella assemblea insieme a loro, avrà sentito quello che avevano sentito loro.
No, loro non hanno capito, i mariti sì.
Appunto, dà per scontato questo.
No, 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 non dà per scontato questo. No, no, non dà per scontato questo. Questo è il modo come lo recepiamo noi nella nostra cultura.
Perché c'è la cosa di fare.
Può darsi.
Questo vuol dire che quando parlano i mariti, se i mariti le signore vogliono andare zitte.
Diamo per buono che ne dovevano parlare a casa, cioè che lì non si poteva parlare. Però non ho capito perché i mariti avevano capito, le donne no. Questo che me non mi sta bene.
Il capo della famiglia.
Ho capito, il capo, tutto quello che ti pare, ma qui si parla di comprensione. Porca miseria, lo dice qui.
Non si dice della comprensione.
Se vogliono imparare qualche cosa, intervengono a casa i loro mariti, ma si parlava dell'assemblea, no? Sì. Cioè, si parlava di ciò che era stato detto in assemblea.
Precisamente, perché loro, no? Nel modo di gestire le assemblee, come anche nella sinagoga giudaica, avveniva, non era come le assemblee che conosciamo noi oggi, che sono in gran parte mute, le assemblee della sinagoga,
c'era un dialogo,
e soprattutto questa di Corinto, erano piuttosto vivaci, animate, ma sempre animate dagli uomini.
Ecco.
Perché? Non perché gli uomini si pensasse che capivano di più e le donne di meno, come si dice adesso, ma perché questo era il dato culturale.
Ho capito, dopo, se sapete, non avevano capito lì, dopo ricapivano a casa.
No, ma non si tratta di capire, si tratta di chiedere o di intervenire, nel senso, siccome si trattava di intervenire su la parola in generale, sulla parola e sulla profezia, qui si sta parlando delle profezie, cioè del prendere la parola per spiegare la parola o attualizzare la parola. Ecco, allora era logico che le donne, anche le donne come gli uomini, si sentissero interpellate dalla parola e quindi avessero la loro da dire a proposito e dei chiarimenti e della profezia vera e propria. Qui si sta parlando di questo, cioè loro in pubblico non hanno da prendere la parola.
Questo capito.
Ma invece lo faranno a casa, quello che non possono fare nell'assemblea lo facciano invece in casa. Questo suppone, casomai, non che non capiscono, ma che capiscono e hanno diritto di intervenire sulla parola, solo che non possono farlo nella pubblica assemblea per delle ragioni che sono quelle che vi ho detto prima.
Questo ho capito,
perché creava dei problemi non indifferenti. Quindi, noi oggi non ci rendiamo più conto.
E dopo i mariti facevano la portavoce.
Ma quei tempi erano delle questioni culturali, di civiltà, come devo dire. Sarebbe come, noi facciamo fatica a capirlo, ma pensate che non più tardi di un secolo fa le donne in tutta l'Europa, non dico in Italia, non avevano diritto di voto.
Sì, no, però
questa è una cosa, lasciamo perdere il cristianesimo, adesso parliamo di cultura, sì, parliamo di civiltà.
Il flusso della ragione cristiana nella civiltà sarà pur notevole,
sì, ma
se da questa ragione
l'influsso della religione
femminista, no?
No, perché se le donne non votavano non era per antifemminismo, non era perché si pensasse che le donne non avessero delle capacità, ma perché la figura della donna era come identità come dire, compresa, e quindi noi diremmo oggi ristretta nella identità materna, familiare.
Perché le donne non hanno avuto la capacità di voto, non perché erano soltanto quelli. Anche gli uomini, scusami, a un certo punto potevano votare soltanto quelli che avevano raggiunto un certo titolo di studio. E allora lì, secondo me, come dopo hanno avuto la possibilità le donne di votare in un certo momento, come gli uomini avevano la possibilità di votare solo se avevano un certo titolo di studio, si presupponeva che solo chi avesse avuto un certo titolo di studio fosse capace. Vabbè, i soldi è un'altra cosa, però adesso andiamo a vedere questo. Si presupponeva che solo chi aveva studiato fino a un certo punto poteva capire la situazione e quindi votare. E io penso che lì,
ma non era neanche una questione di studio.
Nel 1948, 46,
beh, questo da noi, ma estendiamo il discorso all'Europa. L'Europa fino all'inizio di questo secolo non conosceva assolutamente il voto femminile, ci furono battaglie grosse perché appunto rappresentava una rivoluzione culturale. E notate bene che queste rivoluzioni sono avvenute da quando, e non è detto che sia stato un bene, noi oggi cominciamo a ricrederci, da quando è avvenuta la rivoluzione industriale. Cioè, come aveva detto il buon Marx a suoi tempi, e non aveva tutti i torti, le modificazioni di carattere culturale hanno sempre una molla di carattere economico e sociale. Non aveva tutti i torti il buon Marx quando diceva queste robe, perché di fatto la irruzione della donna nella sfera extrafamiliare, dove invece era ritenuta la sua capacità tipica, la sua tipica nobiltà, il suo tipico, tant'è vero che a lei si delegava completamente l'aspetto familiare, intrafamiliare, delle relazioni con i figli, delle relazioni, si delegava completamente alla donna e l'uomo ne era completamente estraneo, e ancora non è superato questo fatto, pensate com'è culturalmente fondato. Ecco, questo trapasso è avvenuto da quando la donna ha fatto irruzione nella scena pubblica per motivi che sono stati fondamentalmente economici, cioè per la rivoluzione industriale, che ha portato alla moltiplicazione dei posti di lavoro o della necessità di lavoro anche dei minori e anche delle donne, per esigenze di natura prettamente economica e spudoratamente economica, quindi senza nessuna base culturale.
Ma questa è una
di tipo, beh, comunque sia, lo so, ma comunque sia questo è avvenuto. Ed è da questo che ha preso il via la cultura femminista, cioè la presa di coscienza culturale del ruolo pubblico della donna, quindi extrafamiliare, con tutti i suoi pro e i suoi contro, perché poi la cultura femminista ha anche sparato delle belle esagerazioni per reazione, naturalmente, che sono state poi in seguito ridimensionate. Ma qui c'è di mezzo una rivoluzione culturale che è propria del nostro secolo e di cui noi non ci rendiamo conto come fosse assolutamente assente il problema. E non per contrarietà alla donna, ma per assenza del problema. Quando noi proiettiamo un problema del secolo XX in 20 secoli prima, noi facciamo una stortura. Badate bene che la stessa presenza della donna, o diciamo così valutazione della donna nel suo ruolo pubblico, ha portato poi come conseguenza un'altra serie di danni, non solo alla donna, ma in particolare alla famiglia, dove la donna era stata relegata, tra virgolette, prima che fosse proiettata, suo malgrado, nella sfera economica, politica e sociale. Ma nel cristianesimo, o nella storia del cristianesimo, che non ci sia stato questo problema, emerge dal fatto che delle figure carismatiche femminili che hanno avuto dei ruoli pubblici ci sono state, nonostante che la donna non avesse questo ruolo. E molto prima del nostro secolo. chiamiamole eccezioni dal punto di vista quantitativo, certamente. Caterina, siamo Santa Caterina, che è la figura più chiara, ma non solo Santa Caterina. Pensiamo, c'è una schiera di donne di questo genere, dall'epoca medievale e anche dall'epoca antica. Insomma, le diaconesse di cui parla anche il corpo delle lettere paoline sono delle dirigenti. Febe e Stefana sono delle dirigenti di comunità. Dunque, questo è un fenomeno che è in controtendenza rispetto alla cultura dominante. Quindi non è assolutamente vero, non può essere vero neanche storicamente, che il cristianesimo come tale, le matrici bibliche, l'ispirazione biblica, sia antifemminista. Questo è un pregiudizio molto grosso e molto pericoloso, che assolutamente non è scientificamente fondato, né ermeneuticamente, cioè nell'interpretazione dei testi, né storicamente, nella storia poi successiva del cristianesimo. Quello che invece è fondato, ha avuto il suo peso, ha avuto la sua influenza, ha limitato molto di più di quello che sarebbe stato se invece la cultura fosse stata, questo io, più equilibrata, ha limitato, nonostante che ci sia stata una schiera di donne che hanno avuto un ruolo pubblico nel cristianesimo, ha limitato sicuramente molto più di questa, come dire, esplosione del carisma femminile, come lo chiama oggi Giovanni Paolo II nel suo famoso documento. L'avrà limitato senza dubbio, perché volete che una dominanza culturale non abbia avuto il suo peso frenante, no? Ma non si può dire che il cristianesimo sia stato succube come tale, omologato, sottomesso come tale dalla cultura dominante. Perché è proprio dell'ispirazione di Febe di generare delle testimonianze in controtendenza rispetto alla cultura, anche oggi. Oggi, per esempio, in cui le istanze culturali dominanti sono anticristiane, mai come oggi sarebbe necessario che il cristianesimo fosse talmente autentico da produrre delle figure di uomini e di donne in controtendenza. E Dio solo sa se i nostri padri non sono stati molto più bravi di noi, perché noi possiamo sapere fare i bilanci storici, secolari, la nostra vita è lunga una spanna, no? Ma Dio solo sa se i nostri padri nella fede, quelli che noi riteniamo primitivi e antiquati, non sono stati più capaci di noi di produrre delle persone, delle personalità in controtendenza culturale dalla matrice della loro fede. Non lo so se adesso noi siamo in grado di produrre cose di questo genere. Anzi, non so in che punto noi non siamo succubi noi, omologati noi cristiani moderni alla cultura dominante. Ma non si può certo identificare il cristianesimo con la cultura dominante. Appunto perché è un'istanza radicalmente riformatista, radicalmente di contrapresenza. Quindi anche in questi passi qui, se noi non li leggiamo in modo distorto dalla nostra ottica moderna, ma li comprendiamo nel loro contesto storico di allora, noi non troviamo assolutamente motivi seri per dire, ad esempio, che Paolo fosse un, come si dice, e si scrive troppo facilmente, un antifemminista. Innanzitutto bisogna vedere cosa si intende per femminista, perché non è detto che femminista sia uguale a giusto e vero. Ma anche intendendo nel migliore del modo, dei modi, questo non si può assolutamente dire con una corretta lettura del testo.
Io non so, che nel Medioevo c'erano delle politiche che discutevano se la donna deve essere morale,
sì, è vero, è vero.
Allora,
ma le correnti teologiche non vanno confuse col cristianesimo. Troppe cose vergognose ci sono state nella storia del cristianesimo, tra cui nello stesso Medioevo l'antisemitismo cristiano, che è una delle pagine più nere della storia del cristianesimo. Questo non vuol dire che sia colpa del cristianesimo l'antisemitismo cristiano. Siamo 20 anni, perché ci siano stati teologi che discutevano se l'anima aveva, se la donna aveva l'anima o no. Si tratta soltanto di teologi che evidentemente erano culturalmente succubi della cultura dominante. Ci sono sempre stati, ci sono anche oggi. Ci sono anche oggi cristiani che sono succubi della cultura dominante. C'è un'esperienza meravigliosa. Basta che non fondiamo i testi cristiani. Sant'Agostino, con tutta la sua grandezza di pensatore cristiano, ha dei limiti pesantissimi a questo riguardo. Sant'Agostino è uno dei principali responsabili, culturalmente parlando, dell'invasione del cristianesimo, della storia del cristianesimo, del pensiero cristiano, di una forma di manicheismo nei rapporti tra i sessi. Sant'Agostino è una delle principali matrici di questo. Con tutta la sua genialità in altri campi, in questo è stato senza dubbio responsabile di una gravissima conseguenza, suo malgrado, perché anche lui aveva le sue dipendenze culturali e la storia che aveva avuto, quando Pelagio, nella lotta aspra che facevano sul piano teologico, lui e Pelagio lo chiamava manicheo mal convertito, perché sapeva bene che era stato un manicheo convinto, non aveva tutti i torti. Sant'Agostino aveva la sua parte di manicheismo, e siccome è stato il maestro dei teologi medievali fino al 1500, Sant'Agostino è stato, basta dire che la riforma protestante è stata fatta da un agostiniano ed è segnata dalla dottrina di Agostino sulla predestinazione, basta dire questo per dire che razza di influenza culturale gigantesca secolare ha avuto Sant'Agostino, con i suoi meriti e i suoi demeriti. Ma Sant'Agostino non va identificato con il cristianesimo, per Dio. Lo si deve dire piano e forte, con tutta la grandezza che ha, come San Tommaso non va identificato con il cristianesimo. San Tommaso era assolutamente convinto, per esempio, che l'Immacolata Concezione era un'eresia. È stata definita come dogma. Insomma, Tommaso aveva, Agostino avevano le loro dipendenze culturali, anche loro.
Ai tempi nostri non avrebbero fatto mai tanto.
Ma no, non lo so, può darsi, non lo so. Anche i santi che sono proclamati adesso, anche quelli che hanno proclamato l'altro giorno, non è che non abbiano le loro pecche dal punto di vista culturale. Non, santo non significa che è culturalmente indenne da ogni... Tanto significa qualcosa nella proclamazione, almeno che ne facciamo noi oggi, significa qualcosa che ha a che fare con la condotta di vita, più che con la cultura. Comunque, l'Immacolata Concezione era assolutamente un'eresia, era assolutamente insostenibile. Era convinto anche di altre cose che i cristiani di oggi, per esempio, non sono più d'accordo a sostenere.
Il pensiero di Agostino è stato praticamente assunto proprio sulle basi anche della Chiesa, come dottrina. No.
L'agostinismo è una corrente teologica, il tomismo è una corrente teologica. Per quanto in certi momenti, in certi secoli, è stata dominante. Stata dominante, l'agostinismo fino al 1500 è stato predominante, il tomismo fino al 1900, fino al nostro secolo è stato dominante, per quanto siano stati dominanti in questo senso quantitativo, non cessano di essere una corrente di pensiero, non il cristianesimo. E guai a chi facesse questa identificazione. Guai! Il pericolo sarebbe gigantesco, sarebbe enorme.
Padre della Chiesa,
certo, ma padre della Chiesa vuol dire soltanto che sono grandi figure di pensatori cristiani, verissimo. Che non significa che sono infallibili. Nessun padre della Chiesa è infallibile.
Secondo me però un'interpretazione sbagliata della Genesi della Bibbia.
Ma sì, anche di dire così, non si vuole una lettura di Genesi. Perché se ne vanno una lettura così? Perché si passano per fare noi, nella Bibbia.
Ecco, è una questione che non si capisce, però avere una spiegazione di quel passo, del capire, ho dato una mia interpretazione su quasi mi sembra personale, non può farsi seduta che sta comodo, ecco, un'interpretazione mia. E la posso anche dire, se lo passate mi metterete fuori, non so.
No, qui non c'è nessun tribunale della Santa Inquisizione, quindi.
Dal momento che ma la donna nasce un uomo, che si doveva per forza dall'uomo togliere la donna, far nascere la donna. Per far vedere che i due sono una cosa unica. Non so se lo...
Questa è l'interpretazione.
Lo dice anche San Paolo. Che conta il discorso successivo dove la donna nasce dal uomo.
Perché il fatto che è lei San Paolo che dice.
No, no, lui si riferisce al capitolo 11.
Cioè, a noi può non star bene il fatto di dire Dio crea l'uomo e basta. La donna la crea da una forza dell'uomo. Quindi la donna è una conseguenza dell'uomo, è un qualcosa di inferiore, no? È un'interpretazione.
Siamo d'accordo,
sì, però io penso che questa abbia influenzato molto la cultura di sistema.
No, diciamo che questa è stata la giustificazione della cultura, non che ha creato la cultura.
La giustificazione
sì, perché c'era prima, esatto. E soprattutto perché quello che tu dai come ragionamento non è mai la causa del comportamento, viceversa, è il comportamento la causa del ragionamento. Cioè, non è con i ragionamenti che si fanno i comportamenti, sono i comportamenti che cercano una giustificazione nel ragionamento. E questo è sempre stato del meccanismo psichico, tra l'altro ineliminabile. Quindi anche per l'autore biblico è venuto prima la cultura di un certo tipo, il comportamento di un certo tipo e poi la sua giustificazione. Però questa lettura di Genesi della costola, come qui, capitolo 11, no? La donna viene dall'uomo, quindi è subalterna. Questa lettura qui non corrisponde sicuramente al testo biblico di Genesi. Invece è un approccio a Genesi, un'interpretazione di Genesi, che viene dalla cultura patriarcale, che giustifica, che viene usato come giustificazione per alcune caratteristiche della cultura patriarcale, cioè del primato dell'uomo, sociologico, sociale, istituzionale, giuridico. E invece l'autore biblico, quando ha fatto per raccontinoli l'origine dall'uomo, dal testo biblico, si capisce, dal contesto, e dal testo biblico osservato attentamente si vede che non aveva questo intento, non ci pensava neanche a questo problema qua, pensava ad altro,
e cioè pensava all'idea, al dare l'ispirazione, la certificazione da parte del creatore, nel nome del creatore, quindi nel nome di Dio, a questa complementarietà, come la chiamiamo noi oggi, dell'uomo e della donna, al fatto cioè che l'uomo senza donna è un mezzo uomo e la donna non è un'appendice dell'uomo ma una sua metà, o un, come dice il testo del Genesi, osso delle mie ossa, carne della mia carne, che è un'espressione semitica, per dire alla pari di me. Tant'è vero che il Genesi non la chiama donna, ma uoma, cioè versione femminile dell'uomo. Il testo biblico di Genesi non ha sicuramente quel senso lì. Invece, quella lettura lì è stata fatta in funzione o come giustificazione di una cultura patriarcale dominante. Per esempio, anche Paolo, qui nel capitolo 11, legge il Genesi in questo modo. Perché? Perché deve dare una giustificazione biblica ad una norma disciplinare che dipende dagli usi della cultura patriarcale. Ma si è protratto nel senso che
senza dare quelli, nessuno,
quelli che hanno conosciuto la Bibbia, si può dire che si è protratto, ma la conoscenza della Bibbia fino al nostro secolo, fino ai nostri giorni, non è stata davvero dominante, sicuro. Quindi non sappiamo fino a che punto si può dire che prima Corinzi 11 sia stata culturalmente influente. È fatica a fare la valutazione, ma io propendo a pensare che non abbia avuto un peso così, così determinante. In ogni caso la Chiesa l'ha avuto il suo peso, però la Chiesa non si è regolata così, altrimenti non sarebbero mai avvenute delle presenze femminili di importanza pubblica nella Chiesa in questa norma qua, senza dare la Madonna, che non è nella storia della Chiesa, è a monte, è proprio addirittura nella Bibbia. Basterebbe la figura di Maria per smontare qualunque pregiudizio anche femminista a proposito del cristianesimo, ma tant'è, è nato lo stesso la polemica, perché appunto la polemica è nata dai contraccolpi culturali e quindi da una rivoluzione culturale. Si sa che quando si fa la rivoluzione si imbaratta tutto, senza fare tante discussioni, quindi niente di strano da questo punto di vista, che parte della storia degli uomini, delle vicende umane. Però voglio dire, certamente non si può mettere a scrivere al cristianesimo queste robe qua, bisogna distinguere molto bene la matrice culturale patriarcale dall'ispirazione biblica, che molto spesso si rivela in controtendenza, e soprattutto anche nella storia del cristianesimo non di rado ci sono state presenze, testimonianze di controtendenza. Dunque vuol dire che non si può identificare una cosa con l'altra. Questo sì, perché? Perché la cultura dominante, almeno in Italia, è anticlericale, anti-ecclesiale. Questo ormai da un secolo buono. Allora che meraviglia fa che i maestri della cultura o di questa cultura non abbiano come caratteristica la polemica anticristiana, perché tra l'altro nella loro sublime ignoranza non hanno ancora distinto la Chiesa da Cristo, la storia del cristianesimo dal cristianesimo, e non si sono soprattutto degnati di conoscere la Bibbia, perché la Bibbia nella cultura italiana dominante è uno strumento clericale, non una fonte europea e mondiale di cultura di primordine. Solo in Italia le scienze bibliche e teologiche sono estromesse per principio dalla cultura. Questa è una delle nostre vergogne nazionali, ma è così. È il nostro patrimonio. I fondatori dello Stato italiano erano dei liberali anticlericali. Lo Stato italiano è nato in lotta con lo Stato Pontificio e non poteva non essere segnato da queste caratteristiche anticlericali, anti-ecclesiastiche. Ed ancora non ce ne siamo liberati. Dice tutto, siamo nel 2000, ancora non ce ne siamo liberati. Ancora non si è avuto il coraggio di proclamare la dignità culturale delle scienze bibliche e della teologia cristiana. Perché questa è una roba di credo. Cosa orribile, mostruosa, ma ancora presente, purtroppo. Purtroppo. Sapete che Don Italo aveva uno dei sogni che aveva nella sua vita, era quello di riuscire, di aprire la strada per inserire nell'università italiana la facoltà di teologia. Era uno dei suoi sogni, ma è rimasto ancora un sogno, come ben vediamo. Questo guardate che è un danno culturale spaventoso, ma è proprio solo dell'Italia. È proprio solo dell'Italia. Però bisogna anche dire che solo dell'Italia è proprio un'ignoranza religiosa che si fa a fette e che si identifica con la cultura. Diventa quasi una specie di... Ma non solo per il clero, per lo Stato. Perché insomma, non è una cosa da attribuire solamente alla Chiesa. La Chiesa ha le sue responsabilità, ma lo Stato, i fondatori dello Stato, hanno le loro. Ma lo capisco che erano liberali, ma sono passati ormai 150 anni, sono arrivati cattolici, come dici tu giustamente, a dirigere questo Stato che non era più liberale ma cattolico, almeno nei dirigenti. Ciò nonostante i rappresentanti del cattolicesimo non gli è passato neanche per la camera del cervello di fare una riforma di questo genere. Riforma della quale probabilmente la Chiesa stessa ha ancora paura. Perché
non l'ha spinto per niente.
Perché l'ultimo concordato dimostra che la Chiesa non ha fatto presente questa istanza.
Appunto, quindi se non l'ha chiesto la Chiesa, anche io devo chiedere.
In altri stati non è stata la Chiesa che l'ha chiesto, ma lo Stato che l'ha capito. Quindi non è necessariamente l'unica via. La Germania, per esempio, la Germania quando è nata come Stato moderno è nata con la riforma protestante e nascendo, e come molti stati, molti Länder della Germania, come governati da governatori protestanti, questi hanno immediatamente istituito le facoltà, perché uno dei grandi fatti culturali della riforma protestante è stato il fatto che Lutero ha da solo, tra l'altro, una cosa incredibile, un'impresa titanica, da solo ha tradotto tutta la Bibbia in tedesco, tra l'altro in un tedesco che oggi è un po' come l'italiano di Dante, per noi è un tedesco letterario, classico. E badate bene che questa è stata un'operazione culturale per il popolo di lingua tedesca di importanza gigantesca, perché tutti gli stati protestanti che avevano dalla teologia protestante, dalla riforma protestante, la Bibbia, la base della religione, ovviamente l'hanno messa alla base della cultura e alla base dello Stato. Si giurava sulla Bibbia.
L'ha tradotta
da solo,
portando come la Bibbia
è una cosa, è un'impresa titanica, oppure questo dice quanto lui abbia amato la Bibbia. Basterebbe questo per dire, questo è stato un uomo che alla Bibbia ha dedicato se stesso. L'ha tradotta, mi pare, dal latino, sì. Non ti voglio giurare però, non ti so dire con esattezza se lui fosse a conoscenza, ma non credo proprio, studenti dei testi originali. Ma per dire, insomma, che ci sono delle componenti varie in questi discorsi che abbiamo iniziato noi a proposito della civiltà. Ecco, questo mette in ballo il grossissimo problema che oggi si sta giustamente agitando della presenza culturale del cattolicesimo nella periferia culturale moderna e dell'importanza politica strategica della cultura e della presenza nella cultura e dell'investire nella cultura per il mondo moderno. Purtroppo, ancora una volta, mi pare che non solo lo Stato, ma anche la Chiesa, di fronte a queste grandi urgenze storiche, sia assolutamente impreparata. Non è la prima volta che la Chiesa si trova agli appuntamenti con la storia gravemente in ritardo. I documenti parlano chiaro, progetto culturale, rivoluzione culturale, l'importanza della cultura, la cultura cristiana, l'evangelizzazione passa attraverso la cultura, grandi slogan, bellissimi, tra l'altro proprio di questi ultimissimi anni, però io non vedo, non ho ancora visto in giro, per quel che vedo, nelle diocesi italiane, che si abbia il coraggio di investire degli uomini e delle donne nel ministero culturale. Da questo punto di vista Don Italo rappresenta un felice esempio profetico, perché è stato un uomo che ha capito l'importanza di essere presenti nel mondo della cultura a tempo pieno. E come prete, notate bene, e come prete, trovatemi in giro per le diocesi d'Italia, quanti sono i vescovi che investono dei soldi e del personale nel mondo della cultura. Fate la statistica, vedrete cosa raccogliete. Nonostante che a livello dei documenti si dicano delle cose gigantesche, ma le parole sono belle, ma i fatti. Stessa cosa per la Bibbia, come vi ho detto tantissime volte, no? Il Concilio sono 30 anni che ha proclamato il primato assoluto della scrittura nella vita delle comunità cristiane. Guardatevi attorno e ditemi dove questo è diventato realtà. Questo significa che la Chiesa, di fronte alle sfide storiche, anche ai grandi proclami del Concilio, dei Papi, è gravemente in ritardo. Che vuol dire che la maggior parte dei dirigenti è culturalmente squalificata. Mi dispiace dirlo perché è una cosa grave, ma è così. Purtroppo è così. Parlo dei dirigenti, non solo del popolo. Anzi, c'è il fenomeno stranissimo che esiste una domanda dal basso di scuole di teologia, di scuole di catechismo,
dico degli adulti e nel mondo degli adulti. Nel mondo dei laici, dei non preti, esiste una domanda di questo genere, e quei laici che si sono dedicati, nonostante la famiglia, nonostante il lavoro, ad investimenti culturali di questo genere, sono osteggiati nella loro chiesa. Questo è gravissimo, ma è reale. Reale.
Purtroppo. Qual è la ragione, però?
La ragione è, a mio avviso, che io non sono il Padre Eterno e dico quindi soltanto il mio parere, la ragione è che i dirigenti delle nostre comunità cristiane sono culturalmente squalificati, cioè non hanno capito la sfida epocale della cultura, non ci credono e non la ritengono importante. Uno. Due, se vogliamo fare la psicanalisi, questo è più difficile da fare, si sa che la psicanalisi va sempre a indagare al di là del conscio e del visibile. Se vogliamo provare a fare qualcosa di psicanalitico, il motivo è che governare la cultura è molto più difficile che governare l'ignoranza. Questo è il mio modesto parere.
Ma questo è il parere che dice
qua. Ritengo che sia in ballo anche questo. Ritengo sia in ballo anche questo. Di fatto noi abbiamo fondato quest'anno la prima sede di facoltà teologica nelle Marche, privata naturalmente, non riconosciuta dallo Stato, per carità, perché vi ho detto che esiste l'ostracismo della cultura nelle nostre università, della cultura cristiana. Negli statuti, nei documenti si scrive a lettere cubitali che, insomma, se si vuole una facoltà bisogna che ci siano degli insegnanti che si dedicano a tempo pieno all'insegnamento e alla ricerca. Ora, i vescovi della Conferenza Episcopale Italiana e Marchigiana, che hanno fondato, voluto, almeno uno di loro, qualcuno di loro, questo passo che mi sembra di grossa importanza, che potrebbe essere di grossa importanza, quando si tratta di dire a dei loro preti o a dei loro laici di dedicarsi a tempo pieno alla facoltà di teologia, non c'è nessuno che è disposto a darne uno. Come si spiegano queste contraddizioni?
Ma non ci sono, non sono preparati.
Ma perché le urgenze sono le messe, i sacramenti, le benedizioni, le parrocchie, perché se le parrocchie senza parroco sembra che è la fine del mondo, adesso bisogna tamponare tutti i buchi, e in questo modo si perde la sfida più epocale che ci sia, che non è quella delle parrocchie, ma è quella della cultura. Per esempio, non solo della cultura nel senso universitario del termine, che è già importantissima, ma forse oggi bisogna dire ancora di più della cultura massmediale, che probabilmente è più potente della cultura universitaria. Ora, questa che è una sfida culturale, perché su questo si gioca la civiltà e i connotati, l'identità della cosiddetta civiltà, questa è una sfida culturale, sicuro, su questo terreno e su questa sfida, dove sono i cristiani? La Chiesa, dov'è? Questa è la situazione. Non è una novità, purtroppo, perché non è la prima volta che succede così. Ma questo ci deve far riflettere seriamente su che cosa stiamo facendo di quel grande patrimonio di rivoluzione culturale, di cultura in controtendenza, di rifondazione della civiltà, che è la rivelazione biblica, che è la verità rivelata, che è il deposito della fede. Cosa ne stiamo facendo? I nostri padri, senza i mezzi che abbiamo noi, ne hanno fatto lo stampo della cultura europea. Noi che stiamo trapassando dal primo al secondo millennio, probabilmente ci accorgeremo fra qualche anno, non dico decennio, che la cultura europea va definita non post-cristiana, ma anticristiana. E allora dovremmo dire che noi non siamo stati capaci, con i nostri mezzi, di fare ciò che hanno fatto i nostri padri con molto meno mezzi di noi. Quindi attenzione a qualificare il Medioevo come arretrato. Attenzione a fare questi giudizi storici sommari, no? Per cui noi saremmo i moderni e i sviluppati. Dal punto di vista culturale, ma più ancora dal punto di vista di cultura cristiana, Dio solo sa come siamo messi. E se la storia un giorno dovrà fare un giudizio, non lo so che giudizio sarà. Perché? Perché mancano le persone che credono e che investono in questi terreni di importanza cruciale. Ripeto, Don Italo, nel mondo universitario italiano, non dico solo ordinario, italiano, rappresenta uno dei pochissimi, rarissimi anticipatori di una problematica, di una sfida, di una risposta alla sfida di questo livello. Purtroppo, avete visto, è venuto a mancare, ecco, provatene un altro, non dico a Urbino, ma anche allargando l'orizzonte. Perché? Perché non si fa dall'oggi al domani una figura e una personalità di quel genere con un'autorevolezza che non gli deriva dall'essere prete, ma dall'essere un uomo di cultura seria, che non poteva non essere ispirata dalla sua fede. Ecco il discorso di conseguenza, di controbalzo che ne viene, chiaramente. Però questo conferma l'analisi, mi pare, di ritardo culturale epocale che stavo dicendo. Tornando al nostro testo, la faccenda lì dei carismi che vengono elencati nel capitolo 12 indicano delle caratteristiche della comunità di Corinto di allora che noi oggi adesso facciamo fatica sempre a poter bene identificare, perché purtroppo non ci danno informazioni, ma la lettera ai Corinti dà per scontato, come si vede, che esistono vari interventi creativi all'interno di quella comunità. Uno di essi viene chiamato il linguaggio della sapienza e un altro viene chiamato il linguaggio della scienza, dice di te prima. Ora, che cosa si intenda per sapienza e per scienza qui non viene descritto, purtroppo. Certamente devono essere due cose diverse. Nella traduzione italiana le due parole sapienza e scienza sono molto parenti tra di loro, per cui sembrerebbero difficilmente distinguibili. Questa è un'altra difficoltà per capire di che cosa si trattasse, ma invece se se ne parla di due, come due paia di maniche, vuol dire che a quei tempi, che cosa si riferisce l'Apostolo, devono essere due cose almeno parallele. Ora, il termine sapienza potrebbe effettivamente avere un riferimento a quella che noi oggi chiamiamo la mistica. Mistica vuol dire quella maturità della fede che, o della professione di fede cristiana, che conduce a una fusione, a una sintesi armonica fra la fede e la vita, al punto tale
che si vive come se si diventa capaci di vivere e di parlare, che si tratta di parlare più di vivere, il linguaggio della sapienza, di parlare di ciò che non esiste come di una esperienza sperimentata e quindi come di ciò che esiste, di ciò che non si vede come di ciò che si vede. Probabilmente dietro al termine sapienza o linguaggio della sapienza potrebbe starci qualcosa di questo genere, che noi oggi chiamiamo invece in un altro modo, la mistica, l'esperienza mistica, modo di parlare dei mistici è precisamente quello che ti descrivono l'esperienza di fede, l'esperienza spirituale come una storia d'amore, come una relazione interpersonale, con i termini di un rapporto umano sublime o sublimale, come vogliamo dire, che noi chiamiamo la mistica. Dietro il termine linguaggio di scienza, probabilmente, anche qui ripeto, è difficile, nessuno ci descrive che cosa è stato, ma se ci deve essere una differenza da sapienza, e si tratta sempre di un linguaggio, allora sempre nella sfera religiosa, sempre nella sfera della comunità cristiana, nella sfera della dottrina di fede o dell'ispirazione di fede, dovrebbe corrispondere a ciò che noi oggi chiamiamo teologia, e cioè la maturazione e la elaborazione culturale, intellettuale, scientifica, diciamo noi oggi, della fede, delle verità di fede. La cultura, come diciamo noi oggi, cristiana, di cui appunto stavamo parlando prima, non è affatto escluso che nella comunità cristiana di Corinto ci fossero persone in grado di fare una elaborazione culturale della rivelazione cristiana. In ogni caso, di più non possiamo dire, perché nessuno ci descrive a che cosa corrispondono questi elementi. Se ce l'avessero descritto, ma chiaramente non ce l'hanno descritto, perché loro sapevano che cos'era. Siamo noi che abbiamo la curiosità di sapere ciò che non sappiamo, ma loro lo vivevano e lo sapevano bene, sapevano cosa chiamavano così, non avevano certo bisogno di descriverlo. Si può applicare, sì, perché col termine scientifico non si intende solamente sperimentale, perché anche ad esempio una metodologia sperimentale si potrebbe applicare, si applica alle scienze bibliche. Le scienze bibliche sono di natura sperimentale, quindi hanno una tipica dimensione, spessore culturale scientifico. Ma anche al di fuori del diretto studio della Bibbia, che come tale mette in gioco una serie di scienze di tipo sperimentale, dalla linguistica alla ermeneutica, alla critica storica, alla critica letteraria, così via, anche nello studio dei dogmi, della storia, delle correnti di pensiero, e anche nell'elaborazione in termini di cultura moderna del cristianesimo, in culturazione del cristianesimo in termini di cultura contemporanea, è in gioco un'operazione intellettuale che deve avere delle regole, e ogni operazione intellettuale condotta con delle regole sistematiche, corrette, secondo un certo metodo controllato e controllabile, questo scientifico, anche se non è sperimentale. La filosofia non è sperimentale, no? Però giustamente vuole essere considerata come una scienza. Ecco, esistono scienze più umanistiche e scienze più sperimentali, però
tutte hanno una dignità culturale, ammesso che ce l'abbiano, cioè che rispettino certe regole. Non è escluso che anche a Corinto e anche a quell'epoca dunque ci fosse un embrione di teologia, cioè di elaborazione intellettuale. Ad esempio, i predicatori cristiani primitivi sono sicuramente delle persone così, gli evangelisti sono sicuramente delle persone così, l'Apollo di cui si parla nei primi capitoli della, è sicuramente una persona così, Paolo è sicuramente una persona così.
Parlando a dei bambini, no? Ai bambini che si preparano alla crisi, come si potrebbe spiegare, se ogni dono dello Spirito Santo, come si potrebbe spiegare in maniera comprensibile a loro il vero significato? Perché loro imparano a memoria i sette doni e loro, noi, anche io, tutti, e io ho capito adesso, insomma, che si può avere una scienza, un'altra roba, cioè non l'avevo interpretato in quel modo. Come si può, in maniera sintetica, insomma, senza allontanarsi troppo e per far capire un pochino, aprirli, canalarli i bambini, perché se no...
È molto difficile, purtroppo, ai bambini della cresima parlare di robe di questo genere.
Ma no, ma non ci tornano più.
Lo so, però è molto difficile farli entrare in questo linguaggio dei doni, che poi è un pezzo della Bibbia, preso dalla Bibbia, è un po' difficile perché ci sono molti ostacoli. Comunque, piuttosto che farli semplicemente imparare a memoria, mi pare che sia abbastanza logico sentire il bisogno di darne una qualche spiegazione.